Newsline sera.
Alle 18.15, puntuali come non mai, questa sera una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, Firenze, Toscana, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Di cosa ci occuperemo? Allora, la notizia del giorno per quanto ci riguarda è sicuramente il fallimento del progetto politico del professor Montanari, la lista che doveva emanare da l'associazione 11 agosto, che avrebbe dovuto fare da boa per così riunire in vista delle prossime amministrative tutte le forze di sinistra a sinistra del PD, per intenderci, compresa Cecilia Del Re, compreso il Movimento 5 Stelle, in realtà ha avuto vita breve, perché dopo essere stata presentata in pompa magna qualche settimana fa al Teatro Puccini, peraltro con una grassa partecipazione di persone, l'associazione non chiude, però sicuramente il progetto di lista viene fermato, viene stoppato. Un passo indietro per farne due avanti, hanno detto in un documento i soci dell'associazione, il direttivo dell'associazione. Comunque una notizia importante dal punto di vista politico per quello che riguarda la città di Firenze, anche vista la caratura dei personaggi. Vi racconteremo tutto e commenteremo con il collega di Asca News Marco Bazzicchi. Poi insomma, i vari candidati alle prossime sindaco alle prossime elezioni amministrative, soprattutto di Firenze, continuano con esternazione di vario tipo. C'è certamente una grossa polemica sulla questione di Heike Schmidt, il museo di Capodimonte, perché a Napoli e in generale il PD dice ma non può essere ritenuto un museo così importante su cui si sale e si scende a proprio piacimento a seconda dell'elezione o meno a sindaco di Firenze. A difendere Schmidt ci pensano esponenti di punta di Fratelli d'Italia. Vi parleremo di questa polemica. Schmidt poi è intervenuto oggi su altri argomenti, ma soprattutto Sara Funaro, candidata del centrodestra, ha proposto un piano parcheggi molto articolato che dovrebbe recuperare nei prossimi anni qualcosa come 10.000 posti auto tra parcheggi a rotazione, parcheggi con lo smart park e affitto di posti all'interno di strutture private. Insomma, 10.000 posti di parcheggio in più non sono sicuramente male in una città in cui il problema della sosta è particolarmente sentito. Quindi ci occuperemo di questo, ma ci occuperemo anche della vicenda degli autovelox, perché come sapete da una parte c'è la notizia oramai conclamata e reiterata nella sua affermazione da parte di più fonti sul fatto che Firenze sia una delle città dove si leva il maggior numero di multe, per quanto poi i dati, come sapete, sono un po' non contestati, ma comunque contestata l'interpretazione da parte dell'amministrazione comunale. Poi c'è questa tegola che è arrivata in virtù di una sentenza che fa capo a Treviso, per cui gli autovelox sarebbero in realtà autorizzati ma non omologati, e quindi questo metterebbe in crisi, qualora partissero dei ricorsi, avessero il medesimo esito di quello che è accaduto nella sentenza, appunto la sentenza recente della Cassazione, si prospetterebbe un qualcosa di abbastanza inedito da una parte, anche preoccupante per le casse dei comuni, perché se dovessero ripagare tutte le multe che sono state elevate da autovelox non omologati, si tratta evidentemente di un esborso non da poco. C'è da dire che il decreto, diciamo la legge a cui si fa riferimento, di cui mancavano i decreti attuativi, parla appunto dà la possibilità di utilizzare gli autovelox per quanto non omologati, ma la Cassazione si è espressa in maniera diversa. Comunque vi spiegheremo tutto, vi faremo sentire il servizio, così come parleremo del sit-in che si è svolto da poco, si sta svolgendo in Piazza della Signoria di fronte a Palazzo Vecchio da parte dell'associazione Donna Vita e Libertà, per chiedere di salvare la vita di Tomai Salei, il rapper iraniano, cittadino onorario di Firenze, peraltro, che è stato condannato a morte. Tutto questo però dopo la storia iniziale, che è una storia diciamo, che guarda al passato, sia pure recente, nel senso che andremo a commentare innanzitutto quello che è successo nella giornata di ieri, 25 aprile, con tutte le polemiche relative sia precedenti sia proprio della giornata di ieri, per una serie di dichiarazioni e di atteggiamenti, e poi vi faremo sentire un'anticipazione del podcast di Raffaele Palumbo, che questa settimana è dedicato proprio ai partigiani, alla liberazione, al 25 aprile. A tra poco. Dunque, dicevamo del 25 aprile, delle polemiche non sono mancate anche ieri. Una particolarmente accesa c'è stata a Viareggio, ad esempio, dove il sindaco del Ghingaro, eletto nel centro-sinistra da tempo, in rotta con una parte importante della maggioranza che l'ha sostenuta, e soprattutto con il Partito Democratico, ha accusato il PD e altre forze politiche di non aver partecipato alle celebrazioni ufficiali in comune, organizzate appunto dal comune di Viareggio. Questa è una delle polemiche, altre ce ne sono state in vari posti, ma comunque un 25 aprile molto partecipato, soprattutto per quello che riguarda Firenze, con la lettura del testo di Antonio Scurati fatta da Stefano Massini, una piazza della Signoria stracolma, la presenza di Mattarella, il Presidente della Repubblica, per la commemorazione dei morti per la strage di Civitella Valdichiana. Tutto questo però non ha sopito le polemiche che sono frutto evidentemente di quello che è successo prima del 25 aprile, la censura nei confronti di Scurati e le polemiche che da sempre, o più o meno, insomma, spesso accompagnano questa festa. Sentiamo tutto nel servizio di Raffaele Palumbo.
Se mi dichiaro antifascista? No, perché non ha senso. È solo un pretesto fazioso per continuare a dividere la società su cose che sono successe 80 anni fa. Così il generale Roberto Vannacci, nel giorno della liberazione e della sua ufficializzazione a candidato della Lega per le europee, ecco, è questo il bello e insieme il significato profondo del 25 aprile, permettere anche ad un Vannacci qualunque di dire bestialità in piena libertà. Cosa avrebbe fatto senza la liberazione? Dirigere la risiera di San Sabba? Oppure marcire in galera dopo essere stato epurato per aver parlato di un mondo al contrario? Chi lo sa? Quello di cui siamo certi è che il 25 aprile coinvolge tutti, anche quelli che lo criticano, lo ritengono divisivo, anche quelli che non lo sanno, anzi, soprattutto quelli che non lo sanno e che pensano che la loro libertà sia derivata da un diritto divino, anche quelli che non c'erano in Piazza della Signoria a Firenze, gremita come mai a sentire Stefano Massini leggere il testo di Antonio Scurati censurato dalla RAI, anche quelli che non erano con il Presidente della Repubblica Mattarella a commemorare i morti della strage di Civitella in Valdichiana, una delle tantissime commesse dai nazifascisti tedeschi ed italiani tra il 43 e il 45, anche quelli che ignorano la tragedia dei parenti delle vittime che ancora aspettano di essere risarciti, anche quelli che più banalmente hanno inneggiato all'apertura di alcuni supermercati perché il 25 aprile è la festa dei comunisti. Ignoranti di tutto il mondo, unitevi, dopo il 25 aprile siete liberi anche voi.
E ora sentiamo un'anticipazione di cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade, il podcast di Controradio di Raffaele Palumbo, ascoltabile domani alle 13.15, poi in replica la domenica alle 17.10 sulle nostre frequenze, naturalmente in streaming su controradio.it, sull'app di Controradio, anche su Spotify, come oramai saprete. Questa è una puntata dedicata proprio alla festa nazionale della liberazione dal nazifascismo, con le voci dei partigiani tratte da noipartigiani.it, il portale curato da Laura Gnocchi e Gad Lerner per l'AMP. un memoriale di 800 testimonianze per raccontare la lotta e la liberazione. Sentiamo su questo proprio Gad Lerner.
Quest'anno la raccolta di video testimonianze delle partigiane e dei partigiani d'Italia, molti di loro ahimè defunti nel frattempo, ha toccato quota 800. Nel memoriale della Resistenza italiana, che chiunque può andare a visitare semplicemente cliccando su noipartigiani.it, e lì con il mouse, trovando regione per regione a seconda delle diverse brigate, ma non soltanto, anche coinvolgendo e ascoltando quelle forme della resistenza plurale, così diverse per esperienza, profilo sociale, convinzioni culturali, che hanno visto in prima fila le donne. Le loro testimonianze fino a qualche anno fa erano del tutto sottaciute, invece hanno avuto un ruolo decisivo. Gli internati militari italiani che rifiutarono di vestire dopo l'8 settembre del 43 la divisa della Repubblica Sociale di Salò, o addirittura del Wehrmacht, dell'esercito tedesco, tanti sacerdoti, insomma tante diverse forme di resistenza che con Laura Gnocchi e con il patrocinio dell'ANPI abbiamo raccolto dal 2019 in poi, e stiamo continuando, intanto perché ci sono ancora dei partigiani vivi, ultracentenari, alcuni dei quali lucidissimi, che non avevano mai raccontato, che raggiungiamo per la prima volta. E poi, e questo è un invito anche agli ascoltatori, perché noi vogliamo raccogliere e riversare in digitale tanti filmati, tante interviste a partigiani che magari erano state fatte ancora sulla pellicola, con il VHS, il DVD, negli anni trascorsi, di tanti che sono scomparsi ma la cui voce può esserci ancora, mi viene da dire, da linea di condotta, perché le scelte che hanno fatto da giovanissimi sono scelte che più o meno anche noi in tempo di guerra ci ritroviamo a dover ripercorrere.
Tra un po' ci resterà soltanto questo per motivi biologici, diciamo così, naturalmente, e sarà ancora più prezioso questo memoriale, questa gigantesca raccolta. Ma a che cosa serve, Gad Lerner, tutto questo?
A combattere la smemoratezza. Io credo che noi stiamo vivendo un tempo, veniamo derisi delle volte perché si dice siete ossessionati dal passato, avete paura che torni il fascismo del XX secolo. Non siamo così sciocchi, ma avvertiamo che il fascismo italiano aveva radici più profonde di quelle che si potevano immaginare. Era corso sotto traccia per decenni, ha trovato un suo ruolo politico anche internazionale quando c'è stata la guerra fredda e il nemico principale è diventato il comunismo, ma aveva una tradizione, aveva famiglie che lo coltivavano privatamente, e questo, come dire, è la radice su cui possono germogliare nuove forme di cultura illiberale, conservatrice, reazionaria. Io ti parlo da Milano, la città del grande illuminista lombardo Cesare Beccaria, quello che scrisse dei delitti e delle pene contro la tortura e contro la pena di morte. Un istituto, un carcere minorile intitolato proprio a lui, pensate come si è rivolto nella tomba. In questi giorni si è saputo che praticava sistematicamente torture su detenuti minorenni. Lo stesso nel CPR, il centro di permanente respingimento per immigrati altrettanto giovani, che è stato commissariato per motivi analoghi. C'è un fascismo quotidiano, non volete chiamarlo fascismo, inventatevi un'altra parola, ma c'è un autoritarismo che passa sì dalla rivisitazione e dalla mistificazione della storia, per cui può dar fastidio Antonio Scurati che ricorda in televisione chi, come, perché commissionò il delitto Matteotti, ma che passa attraverso la desensibilizzazione rispetto a quelli che sono codici di umanità e di democrazia che noi continuiamo invece a considerare fondamentali.
Era Gad Lerner, l'intervista a cura di Raffaele Palumbo, tra pochissimo il GR di Popolare Network, poi torniamo insieme innanzitutto con la pagina politica a partire dalle vicende dell'associazione 11 agosto a Firenze.
Buonasera, le notizie delle 18:30, la storia che si ripete. Un altro afroamericano ucciso dalla polizia, stavolta in Ohio, soffocato con un ginocchio sul collo. Nel video degli stessi poliziotti, poi sospesi, lo si sente ripetere «I can't breathe, non posso respirare», diventato lo slogan del movimento Black Lives Matter. Ultimatum israeliano su Rafah, se non si raggiunge un accordo in tempi brevi sugli ostaggi, parte l'offensiva. Secondo un funzionario, l'unico accordo che Tel Aviv accetterà prevede il rilascio di 33 ostaggi, gli unici, secondo l'intelligence israeliana, ancora in vita. Settimana prossima il segretario americano Antony Blinken andrà nuovamente in Israele per discutere dell'invasione. E intanto i bombardamenti continuano a colpire la striscia da nord a sud. I morti dal 7 ottobre sono più di 33.300. Secondo le Nazioni Unite, per ripulire Gaza dalle macerie e dalle bombe inesplose ci vorranno 14 anni. Negli Stati Uniti si continua a allargare la protesta nelle università in solidarietà a Gaza, alla Columbia e alla Emory University, interventi violenti della polizia con arresti anche tra i docenti. A Parigi occupata Sciences Po, uno dei più prestigiosi atenei francesi. E il segretario di Stato americano Blinken incontra a Pechino il presidente cinese Xi Jinping. I due leader usano toni concilianti, ma resta il divario sulle questioni principali. Washington agirà se la Cina continua a aiutare la Russia, minaccia Blinken. La politica italiana: alla Camera ha bocciato l'emendamento dell'opposizione alla legge sull'autonomia che era stato approvato due giorni fa per l'assenza di alcuni leghisti. Il presidente della Commissione Affari Costituzionali non aveva ufficializzato il risultato. Oggi c'è stato un nuovo voto a cui le opposizioni non hanno partecipato. Il PD parla di dittatura della maggioranza, il Movimento 5 Stelle di frattura istituzionale. A destra si discute sulla candidatura alle europee del generale Vannacci annunciata da Salvini. Il dirigente leghista Fedriga, presidente del Friuli, fa capire che non lo voterà. Da Fratelli d'Italia il ministro della difesa Crosetto ironizza: sarà certamente eletto, una buona notizia per l'esercito. Col giornale radio ci risentiamo alle 19:30. Buon ascolto.
E allora, torniamo in diretta dalla Quarta di Controradio, come dicevamo, la politica in apertura della newsline vera e propria, la pagina iniziale, come sapete, è un po' la storia, no? Una storia che scegliamo di giorno in giorno per valorizzare qualcosa in particolare, anche di non legato immediatamente all'attualità quotidiana. All'attualità quotidiana invece è legata alla notizia diffusa proprio questa mattina del fatto che non ci sarà alle comunali di giugno a Firenze una lista ispirata ai valori, alla visione dell'associazione 11 agosto, a comunicarlo la stessa associazione promossa dallo storico dell'arte Tommaso Montanari sul sito della realtà che si era costituita a febbraio scorso per creare una progettualità condivisa a sinistra, che dunque però naufraga in vista del voto di giugno. Ma il progetto va avanti, si legge nella lunga nota diffusa il servizio di Chiara Brilli.
Siamo nati con un appello a sortirne insieme, continueremo a lavorare per costruire quest'altra politica, abbiamo lavorato perché questo vento nuovo iniziasse a soffiare fin dall'occasione preziosa delle prossime elezioni, ma alla fine, nonostante tutti i nostri sforzi, non potrà essere così. Inizia con queste parole l'articolato testo che l'associazione 11 agosto pubblica, definitivo capitolo dopo l'ultimatum accorato lanciato nei giorni scorsi e disatteso nella sostanza. Viene scelta come immagine sul sito Il viandante sul mare di nebbia di Caspar David Friedrich, una delle opere più rappresentative della pittura romantica ottocentesca. Una nebbia che non può che rimandare alla coltre di questa campagna elettorale che non ha colto quel sole che voleva sorgere proposto nel suo luogo dalla stessa associazione. È un precipizio quello raffigurato che non può che rimandare al giudizio dato dall'associazione stessa alla situazione verso la quale si appresta ad andare Firenze e la sua corsa elettorale. Ci voleva non una lista in più nella l'arcipelago frazionato della sinistra, ma una coalizione larga, si legge nella comunicazione, una coalizione capace di superare la destra tagliandola fuori andando ai ballottaggi con il PD. È successo a Campi, non era impossibile, avevamo un bellissimo progetto e nomi autorevoli per la candidatura a sindaco. Per arrivare a farlo c'erano due condizioni: che il Movimento 5 Stelle prendesse atto che a Firenze il PD non presenta alcun elemento di discontinuità e che Firenze Città Aperta, Sinistra Progetto Comune, Firenze Democratica e possibilmente altre realtà accettassero di stare insieme in coalizione. Nel caso dei 5 Stelle e della forza di Palagi e Bundu si parla di uno sbarramento della strada alla realizzazione della coalizione. Dopo un'estenuante attesa, i 5 Stelle stanno ancora trattando per fare da stampella al PD e Sinistra Progetto Comune ha sempre dimostrato diffidenza sulla possibile nascita della coalizione. Di fronte a questo scenario si legge restava la scelta di presentare comunque una lista, ma sarebbe stato un grave errore. L'associazione dunque fa un passo indietro rispetto ad un ulteriore frazionamento della sinistra. I re ognuno del proprio monolocale, parafrasando un'immagine più volte ribadita da Montanari. Siamo tristi anche perché ci rendiamo conto di deludere le legittime attese di moltissimi, ma il passo indietro di oggi vuole essere il presupposto per molti passi in avanti e così 11 agosto lancia un appresto, soprattutto ai candidati, presentando prossimamente il proprio progetto di Firenze, sul quale avvertono misureremo candidature e percorsi senza sconti per nessuno. È su questo progetto che faremo opposizione, sfidando, dicono, giorno dopo giorno chi governerà Firenze.
Allora, buonasera a Marco Bazzichi, Sky News, grazie di essere con noi Marco.
Buonasera Domenico e a tutti.
Marco, che interpelliamo sempre quando c'è una notizia un po', diciamo, significativa, no? Nell'ambito della politica, in particolar modo in questo frangente della campagna verso le amministrative. Innanzitutto ti chiedo se era una notizia attesa, se era prevedibile questo esito, o tu come commenti quello che è accaduto?
Allora, parlo per me, ovviamente io faccio una premessa, a me piacerebbe tantissimo, pagherei perché ci fosse a Firenze un'alternativa a sinistra del PD seria, che camminasse con le sue gambe, no? Detto questo, cioè, una premessa importante, parlo proprio da come dire, da spettatore che vuole votare a sinistra.
Per ok, ok.
Detto
cioè,
questo,
hai fatto outing,
non mi sorprende,
diciamo,
per niente. devo dire che sono stato scettico su questo percorso sin dall'inizio. Mi ha ricordato quello del Brancaccio, se forse qualche spettatore se lo ricorda.
Come no? Come si chiama? La coalizione civile? Come si chiamava?
Vero, si voleva mettere insieme, all'epoca c'era Speranza, no? Sinistra Italiana, Civati, no?
Sì, sì.
E naufragò miseramente. Tra l'altro sono andato a rivedere le parole usate da Montanari allora, era la fine del 2017, sono sovrapponibili.
Ma secondo te perché è fallita? Cioè, se non ho capito male, leggendo l'associazione 11 agosto tra le righe, butta la croce addosso soprattutto a Dimitri Palagi, no? Cioè, e quindi alla sinistra, a sinistra ancora è l'associazione, se vogliamo.
No, i motivi sono tanti, bisognerebbe fare la trasmissione a parte, ovviamente, però ecco, tanto per cominciare. Io non condivido questa impostazione, per cui in tutto questo lungo comunicato io non ho trovato neanche una riga di autocritica, cioè nel senso le cose si fanno in questo caso, poi si fanno in tanti, quindi puoi imputare tutto quello che vuoi a Palagi, a De Re, compagnia cantante, però forse qualcosa su come ti muovi te, visto che poi ricadi sempre, no, negli stessi fallimenti, forse te lo potresti imputare. In questo caso qua, secondo me comunque loro sono partiti tardi. Quando sono partiti era chiaro anche ai sassi che la Cecilia Del Re si voleva candidare sindaca e che Dimitri Palagi sarebbe stato il candidato sindaco di quell'area lì, no? Dopo anche il lavoro fatto in questi 5 anni in consiglio comunale. Quindi sei arrivato tardi e hai pensato di mettere insieme 3 teste che francamente la Del Re, Palagi col movimento intorno a lui e addirittura 5 Stelle, cioè, secondo me era impossibile metterli insieme. E sicuramente questi lavori si fanno negli anni, cioè non nei mesi.
Per quello che, diciamo, la mia lettura, poi non so se tu la condividi, c'è stato un errore proprio strategico di Montanari, cioè in virtù della sovraesposizione mediatica o dell'esposizione mediatica del personaggio, forse per raggiungere l'obiettivo avrebbe dovuto candidarsi in prima persona. E qui viene fuori,
ecco, sì,
no, cioè nel senso fare una,
diciamo,
cosa di rottura.
Perché questa è una cosa che ci siamo sempre chiesti, no? A microfoni spenti e in cui si domandano in tanti, cioè. Quando una persona, una società così forte, importante, di cui io complessivamente do un giudizio positivo, perché ho visto adesso l'inchiesta della Sette sui movimenti neonazi commentati da Montanari, no? Era in trasmissione, insomma è una mente lucida, è molto interessante da ascoltare Montanari, ne abbiamo pochi, faccio questa premessa di nuovo perché non voglio dare un giudizio negativo di Montanari, ma il Montanari politico è un'altra cosa. E comunque una figura ingombrante, quindi faccio un esempio, un conto è se lui fosse partito due o tre anni fa a dire: guardate, a me piacerebbe candidarmi sindaco, lì ci sta, bene, ma non che ti arrivi agli ultimi mesi, addirittura dopo appunto che la Sicilia, l'Erea aveva già iniziato il suo percorso. E
anche Palagi si era già candidato, no?
Esatto. E non, alla fine fai, non sei né carne né pesce, capito? E comunque non me la sento di dare la croce addosso appunto a Palagi, a Dere 5 Stelle, che comunque, cioè, i loro percorsi li avevano già avviati.
Sì, anche
no?
In maniera coerente, dobbiamo dire. Ma ti volevo chiedere un'altra cosa, visto il tema del giorno, poi è questa polemica, chiudendo la parentesi Montanari, vedremo poi che fine farà l'associazione 11 agosto. Hanno detto: facciamo un passo indietro per farne molti avanti. Come dire, la storia ci racconta che poi esperienze del genere nascono in funzione di un'elezione amministrativa, se non riescono a centrare, esatto, l'obiettivo, tendono a sfaldarsi. Però non è quello. Questo è un commento da cronista, naturalmente. Non è nel merito della vicenda, ci mancherebbe. La polemica su Schmidt, no? Cioè questo fatto che utilizza il museo di Capodimonte come un taxi, secondo qualcuno, come un autobus. Nardella che ha detto: ma io per candidarmi sindaco a Firenze mi dimisi da parlamentare. Fossi, il segretario regionale, che dice: ma no, Gianassi, insomma, dice Schmidt usa Firenze per celebrare la propria vanità. Schmidt che difeso poi da esponenti del centrodestra come l'onorevole Michele Schiano di Visconti, deputato e coordinatore provinciale dei Fratelli d'Italia di Napoli, mentre viene attaccato dal PD di Napoli. Come la leggi tu questa vicenda?
È un po' complicata, eh? È complicata perché sicuramente è criticabile Schmidt, ci mancherebbe altro, perché sei direttore uscente a Firenze, poi vai a Napoli, poi ti candidi al sindaco, ti metti in aspettativa a Napoli, però è anche se vogliamo parlare di un malcostume o comunque di un aspetto criticabile, che è molto più diffuso nella politica di quanto non sembri. Cioè, vorrei andare un po' indietro nel tempo, ma insomma ci ricordiamo la vicenda di Renzi in aspettativa, quindi mi viene anche da dire, a difesa di Schmidt, che lui comunque un lavoro ce l'ha, e quindi è più facile quando si dura la carriera che si fa e la politica a vita, non c'ho altro da fare, e quindi mi muovo soltanto all'interno di quelle cose. Naturalmente io trovo criticabile questo comportamento, questa linea di Schmidt. È anche vero che viene strumentalizzata dal PD nelle cose, se non è eccessivamente, cioè nel senso, al di là delle colpe di Schmidt, sarebbe bello avere una campagna elettorale dove finalmente si parla di che cosa vuole fare la
questo abbiamo capito che forse non lo avremo, l'avremo solamente in parte. Per quanto oggi c'è questa proposta che conoscerai del piano parcheggi di Funaro, no? 10.000 posti nuovi, che potrebbe essere allettante per l'elettore medio.
Delle cose che sta annunciando la Funaro sono tutte belle, a parte l'isola sull'Arno, e fa parte della campagna elettorale.
Ma io l'adoro invece l'isola sull'Arno, io mi ci trasferirei.
Ah, sì, sì, con le pantegane.
Sono nutrie, Marco, davvero.
Niente, semplicemente che mi viene da dire, no, con tutto l'affetto e la simpatia per il personaggio, anche però, la Funaro in questi 10 anni dove era? Cioè, come mai queste cose non sono state fatte finora? Sparo nel mucchio, Funaro, Nardella, PD, eccetera, la giunta è quella lì. E sai, siamo in campagna.
Ma noi dobbiamo essere ottimisti, Marco, quindi l'importante è quello che verrà.
Posso fare una battuta quando, certo, quando parla di 10.000 parcheggi, perché allora non 20.000?
parlando di libro dei sogni, tu dici. Grazie Marco, naturalmente torneremo a disturbarti da qui a giugno. Buona serata, Marco Bazzichi di Asca News. Sempre a proposito di Schmidt, oggi era ospite all'Edi Radio, ha detto varie altre cose, ha parlato soprattutto di turismo mordi e fuggi, cioè tra le altre cose di turismo mordi e fuggi. Ha detto: il problema vero è che a Firenze abbiamo troppi attrattori per il turismo mordi e fuggi. Quello principale indubbiamente è il fast food, lo street food, il mangificio. adesso è pieno di gente che vende panini dalla finestra, non hanno tavoli e servizi per i clienti, hanno un peso alla collettività ma pagano meno tasse. Schmidt chiede di intervenire su questo e poi ha attaccato di nuovo sulla questione traffico, tranvia e in particolar modo autovelox e scudo verde, e ha detto molti autovelox sono posizionati non per rallentare il traffico per la sicurezza, ma sono all'entrata e all'uscita in autostrada dove la gente spesso va un po' oltre il limite, è diventato un sistema per fare cassa. Questo è un grande problema, ma l'attuale giunta comunale la pensa così. Anche lo scudo verde, ha detto Schmidt, una piccola parte ha un senso per monitorare la qualità dell'aria, in realtà è un sistema per fare cassa. Dicevamo invece, accennavamo con Marco Bazzichi di Asca News del piano di Funaro per quello che riguarda i parcheggi, un grande piano da 10.000 nuovi posti auto. Praticamente l'obiettivo sarà possibile grazie a oltre 50 interventi individuati sul tessuto urbano che potranno essere realizzati grazie ad interventi pubblici, finanziamenti ad hoc, partnership pubblico-privato, convenzioni con i privati. I nuovi progetti saranno condivisi con i quartieri e la cittadinanza. Ogni area sarà dotata di colonnine per ricariche elettriche, posti bici con una copertura arborea del 70%, laddove saranno realizzati con strutture leggere fuori terra saranno previste schermature con pareti e tetti verdi. Sono previsti fino a 3.600 posti nuovi parcheggi scambiatori, fino a 5.000 posti nuovi parcheggi di relazione per residenti di zona e non, fino a 1.560 posti gratis solo per residenti in parcheggi di superficie e aree di sosta naturali, poi parcheggi di struttura. Il piano prevede anche convenzioni per l'utilizzo di 2.000 parcheggi di enti pubblici e privati, una tariffa dinamica e agevolazioni per i residenti in 8.000 parcheggi di struttura. E tra le novità anche quello dello smart parking, ovvero l'utilizzo di una piattaforma che permetterà di avere una mappa in tempo reale dei parcheggi vuoti più vicino al luogo di destinazione. Inoltre è prevista anche un'applicazione con cui i proprietari di posti auto potranno metterli a disposizione in determinati orari e giorni in cambio di una tariffa contenuta. Insomma, un piano molto ampio. La questione degli autovelox piomba sulla campagna elettorale. E sapete, insomma, avete sentito le parole di Heike Schmidt, ma c'è questo tema generale relativo al fatto che sarebbero stati approvati ma non omologati e quindi di fatto fuori legge, almeno così le ha definite una recente sentenza della Cassazione, e dunque da questa sentenza potrebbero generarsi una raffica di ricorsi da parte dei cittadini al fine di vedersi annullate le sanzioni con gli esiti che potete immaginare per le casse dei comuni. Il punto nel servizio di Sandra Salvato.
Non tutte le strade portano a Roma, alcune vanno in direzione della nostra amata Toscana facendola diventare a tratti amara come nella canzone popolare. Quei tratti potrebbero coincidere con quelli dove sono presenti gli odiati rilevatori della velocità, gli autovelox, per i quali il nostro territorio si guadagna in senso stretto e lato un triste primato. Solo a Firenze i maggiori incassi da autovelox ammontano a 23,2 milioni di euro, arrivando primi anche rispetto a Milano, quasi 13 milioni, Genova e la capitale a seguire con poco più di 6. Dati che il Codacons offre in un quadro già non consolatorio, visto che l'Italia conta il maggior numero di apparecchi installati lungo le strade, oltre 11.000, assai di più che in Gran Bretagna, Germania e Francia. Il multificio, come si è preso a chiamarlo anche fuori dalle mura cittadine, forse è cavalcato sulla base di una legge monca, il decreto ministeriale 282 del 2017, che prescriveva per gli apparecchi la procedura di autorizzazione e non di omologazione, adesso rischia di far saltare il banco proprio a causa di una sentenza della seconda sezione della Cassazione del 18 aprile scorso, che sancisce l'illegalità degli autovelox non omologati e che i consulenti e gli esperti della Polizia Municipale si stanno affrettando proprio in queste ore a definire solo come un mero precedente, poiché la Cassazione, non essendosi pronunciata sezioni unite, non fa giurisprudenza. Utilizzare il cittadino come un bancomat, così il vice premier della Lega Salvini sui media, a cui ha fatto da cassa di risonanza anche il candidato del centrodestra per Firenze Heike Schmidt, che dice è un sistema per fare cassa da parte dell'attuale giunta comunale, rischia di sfociare in una doppia beffa, avvertono gli NCC. Oltre le multe, ora il rischio è che i comuni debbano far fronte anche ai ricorsi a spese dei contribuenti. Ma il depauperamento potrebbe essere davvero a doppio senso di carreggiata, con la possibile raffica di ricorsi contro una buona parte delle sanzioni che alla regione fruttano oltre 68 milioni di euro, di cui 14 solo lungo la Fipili, e che potrebbero far perdere oltre 20 milioni di euro al nostro erario. Omologazione o approvazione, al MIT l'ardua e definitiva sentenza.
Il libro della vita, la decima edizione dedicata alla memoria di Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, piazza della Resistenza di Scandicci, torna la rassegna ideata e condotta da Raffaele Palumbo. 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo su librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Domenica 28 alle 11 Raffaele Palumbo parla di Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese.
Contro Radio.
Sopravvissute, storie e testimonianze di chi decide di volercela fare, come e con quali strumenti. In questo episodio della trasmissione, un 25 novembre al mese, ho rubrica di approfondimento sul contrasto alla violenza di genere, in onda su Controradio. Viola Giacalone, in studio con Chiara Brilli e Sandra Salvato, ha raccolto le storie di donne vittime di diversi tipi di violenza per provare a rispondere alla domanda: cosa succede dopo aver subito una violenza? A chi ci si rivolge? Ecco una sintesi dei contenuti della puntata nel servizio di Viola Giacalone.
7 donne mi hanno raccontato le loro storie. La prima domanda che gli ho chiesto è: cosa avete provato subito dopo? Molte hanno nominato la parola confusione, un senso di spaesamento e di distacco da se stesse, una sensazione di sentirsi sporche, legata anche, e questa è la cosa che mi è stata ripetuta da quasi tutte, da un senso di vergogna e un senso di colpa. La vergogna è quella di essersi ritrovata in quella situazione e di non aver saputo reagire. Il senso di colpa è simile, ma si realizza in modi ancora più pesanti, come nel pensare ad esempio di essere state le prime responsabili di quella violenza. Mi hanno anche parlato di rimozione temporanea del trauma, che rende ancora più difficile capire. Questo mi porta alla seconda domanda: quando è che avete capito di aver subito una violenza e che quella cosa non era normale? Molte tra loro mi hanno detto che se la stessa cosa fosse successa oggi avrebbero capito più rapidamente di aver subito qualcosa di inaccettabile. Una di loro mi ha scritto: all'epoca mi sembrava impensabile denunciare. Le persone intorno a me assistevano a questi abusi e non facevano una piega, quindi per me era difficile identificarlo come violenza. Mi sono salvata perché è stato passato il senno, perché la violenza fisica è più facile da riconoscere, ma tutto il resto che ho subito per me non era chiaramente un abuso. Non avevo capito bene i miei diritti. Arriviamo quindi al terzo punto: a chi vi siete rivolte? Ognuna di queste donne ha iniziato il proprio percorso parlandone a qualcuno che sapeva l'avrebbe creduta e non giudicata. Il senso di vergogna e il senso di colpa inibiscono la condivisione. La paura più grande è infatti quella di non essere credute, soprattutto, ho notato, nei casi in cui il molestatore faccia parte del proprio gruppo di amici. Una delle testimoni mi ha scritto: devo dire che i miei tentativi di parlarne per anni hanno avuto esiti orrendi. Un'altra testimone mi ha scritto: ho ritirato la denuncia dopo qualche settimana per paura che il fatto diventasse pubblico. Avevo paura di essere tormentata dal fantasma di un processo per anni. Ne ho parlato solo a 2 o 3 persone. Cosa vi ha aiutato? È stata la mia ultima domanda. Artemisia, l'associazione, ha permesso alla survivor di stalking di capire che quell'uomo era pericoloso e che il disagio che sentiva era più che giustificato. A qualcuno ha aiutato il femminismo, il supporto delle altre nella battaglia contro le violenze. Mi hanno parlato di percorsi di terapia, di letture che hanno fatto capire cosa avevano vissuto. Qualcuno mi ha risposto: l'abuso di alcol e droghe all'inizio, poi solo il tempo e imparare ad amarmi. Qualcuno mi ha detto: non mi ha aiutato niente. Certe cicatrici per molte non se ne vanno. Per questo la soluzione deve essere risolta dalla radice. L'unica vera soluzione è che smetta di avvenire. Fino a quel momento dobbiamo parlarne sempre, alzare la voce e fare informazione.
Oggi pomeriggio in Piazza della Signoria, di fronte a Palazzo Vecchio a Firenze, un sit-in per chiedere all'amministrazione comunale di Firenze, al sindaco Nardella, a tutto il consiglio comunale di intervenire per salvare la vita di Tomai Salei, rapper iraniano, cittadino onorario di Firenze, che è stato condannato a morte. Buonasera Manasseh Amei, donna, vita, libertà, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Possiamo raccontare un po' la storia di Salei per chi non la conoscesse?
Ok, Tomas Salehi praticamente è diventato la voce di popolo iraniano. Un giovane ragazzo che nel 2022 subito si è dichiarato a fianco il popolo e ha incoraggiato il popolo di uscire, scendere in piazza. Quindi in seguito, subito dopo, è stato arrestato. Ha subito delle torture atroci, che il suo avvocato chiamava sempre attenzione, chiamava tutto il mondo per salvarlo. Dopo 9 mesi di isolamento, praticamente l'hanno portato in carcere come da altri prigionieri. L'anno scorso è stato liberato per cure mediche, praticamente per una decina di giorni. Però questo ragazzo coraggioso ha approfittato anche questi giorni di libertà di denunciare un governo assassino e ha parlato di torture e di maltrattamenti in carceri iraniani. E quindi un'altra volta è stato arrestato e condannato il primo processo a 6 anni e 8 mesi di carcere. Però l'altro improvviso è stato condannato a morte, pena di morte.
Voi avete l'impressione che ci sia una minore attenzione, per dire così, dell'opinione pubblica internazionale rispetto a quello che accade in Iran, anche in virtù di emergenze belliche, quella ucraina certamente, ma anche quella di Gaza, per rimanere a fatti più recenti, anche più vicini, che poi coinvolgono direttamente l'Iran?
Esatto, siamo convinti che il mondo in questo momento è concentrato sulle due guerre in Ucraina e in Gaza, e quindi il governo iraniano sta approfittando proprio di questa disattenzione e infatti ha cominciato un altro attacco atroce contro il popolo. Non lo so, lo sapete o no, dopo la rivolta di Donna Vita Libertà, le ragazze e le donne iraniane sono riusciti in collaborazione insieme ai loro fratelli e praticamente babbo e maschi, diciamo, sono riusciti a ottenere questa libertà di scegliere hijab. Mm-hmm. In capitale maggior parte delle ragazze non portano hijab. In questi giorni c'è un attacco proprio per un attacco in repressione forte, una vendicazione. Un'altra volta hanno cominciato che in strada come sciacalli circondano queste ragazze trascinando nell'auto e portano in carcere, minacciano, picchiano. Quindi sì, esatto, questo momento.
Quindi voi chiedete all'opinione pubblica di tenere desta l'attenzione. Avete ricevuto una risposta da parte dell'amministrazione comunale oggi al vostro sit-in?
Oggi veramente il Comune di Firenze in questi 2 anni sempre è stato il nostro fianco. Tomas Salehi ora da 1 anno un cittadino onorario di Firenze, e quindi noi subito abbiamo chiesto da Sindaco Nardella e di Comune di Firenze reagire, e loro veramente molto molto veloce hanno inviato una lettera all'ambasciata iraniana chiedendo liberazione di questo ragazzo coraggioso.
Grazie Manassia May, Donna Vita e Libertà, grazie di essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Oh, abbiamo un paio di minuti prima della previsione del tempo, allora vi leggiamo un paio di ulteriori notizie. Non solo detenuti, agenti penitenziari, anche gli infermieri che lavorano nel carcere fiorentino di Sollicciano vivono condizioni inaccettabili. Nel 2023 ci sono state 38 segnalazioni di aggressione a infermieri e operatori sanitari, numeri importanti ai quali vanno aggiunto decine di offese verbali e minacce. Questo è quanto denuncia Salvatore Sequino, coordinatore Toscana Centro e Nursing, del sindacato professioni infermieristiche. Altro problema, secondo Sequino, riguarda la quantità esagerata, a suo dire, di accessi impropri nell'infermeria del carcere, di reclusi non accompagnati dagli agenti. Parliamo, spiega in una nota del Nursind, di un numero che oscilla tra i 50 e i 70 al giorno. Carabinieri di Firenze hanno acquisito e stanno esaminando un video della partita Lanciotto-Castelfiorentino il 14 aprile, in cui morì il calciatore Mattia Giani, o meglio, si sentì male, poi è morto in ospedale il giorno dopo a causa di un attacco cardiaco. Il filmato, spiega la Nazione, è disponibile perché è stato girato da un operatore incaricato da un'altra società dello stesso campionato, categoria eccellenza, per studiare le eventuali avversarie nei play-out e retrocessione. Il video comprende tutta la gara giocata fino al momento del malore, cioè circa 14 minuti, e mostra anche l'ultima azione di gioco proprio di Mattia Giani, che giocava nel ruolo di attaccante mentre corre verso la porta avversaria, quella del Lanciotto, e calcia. La cooperativa agricola del Forteto cambia nome e diventa Cooperativa Agricola Forte Mugello. Lo ha deciso l'assemblea straordinaria dei soci che si è tenuta a Vicchio, una cooperativa completamente rinnovata, quella che ha deliberato il cambio di nome, afferma il presidente Maurizio Izzo. Non si tratta di una scelta commerciale, ma della presa d'atto della profonda diversità dell'odierna compagine sociale rispetto a quella originaria. Ricorderete naturalmente tutte le polemiche e anche i processi che poi si sono conclusi, e le commissioni d'inchiesta intorno al Forteto. Siamo alle conclusioni, quindi le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani. Il cielo sulla Toscana sarà nuvoloso, con precipitazioni sparse sulle zone meridionali in progressivo spostamento verso le province settentrionali. I venti da sud-sud-est fino a moderati o forti su coste arcipelago, e mari mossi fino a molto mossi al largo. Le temperature sono date in aumento. Grazie a Giustina, la ritroverete dopo la sigla in conduzione fino al GR di Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.